going in now. Their version of the fridge. Here comes Don Terry Poe in.
Well, he's no stranger to the end zone. Crowd loves this.
The biggest man to score a touchdown in a long time, and
right.
Here we go.
It was a run because they flipped it to him on a lateral.
They got a
He's
going to
take it. Look at this. He's going to throw. Touchdown.
Oh, my. Oh, look at the players.
Poe to Harris.
If Harris would have dropped that ball, they'd all killed him.
Oh, I know.
What a play. You may see that one about 10 million times the rest of your life.
So Terry Poe at 360 pounds or whatever has run for a touchdown and thrown for one this season.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 16ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL ed NCAA. La sigla di questa settimana è dedicata a Don Terry Poe, giocatore di linea di difesa dei Kansas City Chiefs, che sabato contro i Broncos è stato autore di un touchdown pass. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Questa sera, insieme a me Giovanni Ganci, per parlare di Sferoide Prolato ci saranno Mauro Rizzotto, Marco Santini, Massimo Foglio e, per la prima volta su questi schermi, Gabriele Balzarotti. Ok, cercheremo di smaltire qualche caloria accumulata durante le feste, quindi bando alle ciance perché è arrivato il momento di dare inizio alla 16ª puntata di Scusate il Disturbo. Perfetto, perfetto, ci siamo. Allora, usuale prova microfoni per capire se tutto quello che deve funzionare funziona. Cominciamo. Mauro, buon post Natale.
Buona digestione soprattutto. Buon post Natale anche a tutti voi.
Marco Santini, buon post Natale anche a te.
Burp!
Perfetto, Marco è presente. Un saluto anche a Massimo Foglio.
Ciao a tutti, buon post Natale anche a tutti voi.
E saluto con tanta gioia per la prima volta su questi schermi, che anche se sono via radio, sono sempre schermi per il nostro cuore, Gabriele Balzarotti.
Buon post Natale anche da parte mia.
Perfetto, perfetto. Va bene, iniziamo subito questa 16ª puntata e ci stiamo lanciando verso vette incredibili. Per quello che poteva essere la nostra aspettativa ad inizio, in quel caldo inizio di settembre, bisogna dire che anche la giornata odierna a Milano è molto molto calda. Iniziamo subito con una breaking news. Siamo obbligati assolutamente a partire con la notizia arrivata veramente qualche ora fa del licenziamento da parte dei Buffalo Bills dell'head coach Rex Ryan e del suo alter ego nonché assistente personale della squadra Rob Ryan. Al loro posto è stato promosso ad interim per l'ultima partita di regular season che manca Anthony Lynn, l'offensive coordinator, che ha iniziato la stagione come allenatore dei running back, è stato poi promosso all'offensive coordinator e adesso promosso head coach. Tre promozioni nel corso di una stagione, insomma, vuol dire che Lynn sa il fatto suo e le voci dicono che probabilmente è uno di quelli favoriti per cui perché a fine stagione possa rimanere come il coach. Vorrei fare una domanda a due tra i nostri ospiti che hanno avuto un cambio di coach durante la stagione e chiedere Mauro, il vostro cambio coach è avvenuto dopo poche partite rispetto a queste, e nel vostro caso ha portato i risultati sperati, mi sembra di dire, giusto, Miami Dolphins con Gase. Ma credi che licenziare un coach quattro giorni prima, alla fine della chiusura della stagione, sia soltanto così una manovra pubblicitaria o abbia un suo fondamento?
Io sul cambio coach di Miami non farei paragoni, perché è avvenuto in circostanze completamente diverse. L'assunzione di Gase è stata ragionata, misurata, ponderata. Alla fine Miami ha ottenuto il coach che voleva e gli ha dato in mano tutta l'off season e è stato fatto tutto quanto canonicamente. Il licenziamento dei fratelli Ryan invece è stata una cosa un po' più un fulmine a ciel sereno, che è ancora, cioè, la notizia credo che non abbia un paio d'ore di anzianità intanto nel momento in cui stiamo registrando. Se ne parlava da tanto, nel senso che era tanto tempo che si vociferava su una tensione di rapporti tra Rex Ryan e, nella fattispecie, specialmente il general manager Doug Whale, Griff Whaley di Buffalo. Si vociferava di rapporti tesi, di un'armonia che non c'era più, e si rumoreggia, a quello che sto leggendo in queste prime ore, perché poi è chiaro, il retroscena emergeranno col tempo, si rumoreggia che sia stato lui a intervenire personalmente verso il proprietario Pegula per perorare la causa del licenziamento di Rex Ryan e fratello annesso, e per orare la causa di Anthony Lynn, che, come hai giustamente notato tu, sta facendo un carrierone in tempi brevi. Non che in effetti non avesse già fatto intravedere delle promesse, però certo che un salto triplo così da assistente coach a coordinatore a head coach nell'arco della stessa stagione e con prospettive di potersela poi giocare per il prossimo anno, sì, non sono cose che si vedono tutti i giorni. Per cui è stato un po' un fulmine a ciel sereno nelle modalità, anche dopo una partita che ha lasciato qualche strascico come quella di sabato contro i Dolphins. Però che fosse completamente inatteso e che nell'aria non ci fosse qualcosa, direi proprio di no.
Massimo Foglio, che è quella l'altro più recente con un cambio coach, nel vostro caso, diciamo, il cambio non ha prodotto i frutti sperati, nel senso che comunque, seppur la stagione ormai compromessa, non sono arrivati dei grandi risultati. Anche te volevo chiedere, poi, più o meno la domanda che ho fatto a Mauro, no? Voi che siete quelli più recenti, un cambio coach a 5 giorni prima dell'ultima partita di regular season ha un senso o, ripeto, è soltanto una manovra che devi fare per tenere calma la piazza?
Ci eravamo posti la stessa domanda in occasione del licenziamento di Jeff Fisher. Effettivamente aveva poco senso a 4 partite dalla fine il licenziamento di Jeff Fisher, ha ancora meno senso a 1 partita dalla fine il licenziamento di Ryan. Come dici tu, l'impressione è che il motivo principale sia tenere calma la piazza, ma in questo caso, secondo me, più che la piazza è da tenere calmo lo spogliatoio, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, perché abbiamo visto, come diceva Mauro, la notizia è di un paio d'ore fa, non di più, e ci sono subito stati dei tweet di alcuni giocatori di difesa, Mario Williams fra tutti, dispiaciuti per il licenziamento. Quello invece che mi ha dato un po' da pensare è l'annuncio successivo che hanno dato i proprietari dei Bills, che domenica prossima il quarterback Taylor non giocherà. E questo mi fa pensare che probabilmente il licenziamento di Ryan prima dell'ultima partita sia stato anche dovuto a diversità di vedute anche sull'opportunità di far giocare il quarterback l'ultima partita o meno. Ricordiamo che la decisione di non far giocare Taylor domenica prossima è tutta nasce tutto dal tipo di contratto che ha. nel senso che il quarterback ha un bonus di 30 milioni totali, di cui tra l'altro curiosamente 3 milioni di salario garantito del 2018, dovuti a, mi sembra, fine marzo del 2017. Quindi se sarà a roster a fine marzo del 2017, prenderà questo bonus di 30 milioni. Qual è il problema? Il problema è che probabilmente i Bills non confermeranno il quarterback, e quindi per poterlo tagliare hanno bisogno che non sia infortunato, perché se mai si dovesse far male domenica prossima non potrebbero tagliarlo e gli dovrebbero dare questi 30 milioni. Quindi su un particolare così delicato dal punto di vista anche economico finanziario della squadra, potrebbe darsi che si sia consumata l'ultima guerra tra il coaching staff, cioè il head coach e general manager, per cui diciamo che se vogliamo fare un po' di dietrologia, questo è l'unico motivo sensato per un licenziamento all'ultima giornata, perché altrimenti non vedo altri motivi validi.
E infatti è una cosa che abbiamo scritto anche nel nostro articolo, così nella breaking news uscita su Adol Magazine, che l'altra novità per quanto riguarda i Buffalo Bills non è soltanto il licenziamento di due allenatori, ma anche quella cosa inusuale che non siamo abituati a vedere, che la squadra, proprio per una scelta societaria e non tecnica, ha deciso che chi sarà il quarterback titolare. Quindi probabilmente Massimo hai assolutamente ragione nel dire che forse lì è stata la causa. Gabriele, rimango sull'argomento ma con una piccola deviazione laterale. Negli ultimi anni di NFL, diciamo nell'NFL più recente, pochissimi sono gli allenatori che sono riusciti a trovare un terzo incarico da head coach, perché non è affatto facile dopo due tentativi averne a disposizione un terzo. John Fox, Mike Shanahan, Pete Carroll, Norv Turner, Wade Phillips sono i cinque nomi che hanno avuto una terza possibilità. Secondo te Ryan, io dico Rex, Rob, non interessa, è un allenatore che potrà provare ad avere una terza possibilità da head coach, oppure tornerà a essere il defensive coordinator, lavoro per cui è anche bravo?
Penso sia attualmente difficile che qualcuno possa offrirgli nuovamente una panchina come head coach, più che altro appunto perché abbiamo visto che i casi sono molto pochi, e soprattutto si tende magari a ricostruire piano piano una fiducia ripartendo da uno step più indietro, come appunto è quello del coordinator. E sicuramente Ryan è molto stimato come coordinator. Mi viene l'esempio di Gary Kubiak, che dopo aver fatto benino e infine male ai Texans è stato licenziato, poi è passato ai Ravens a fare l'offensive coordinator, facendo un'ottima stagione come offensive coordinator, per poi andare ad allenare i Broncos con ottimi risultati, come abbiamo visto l'anno scorso. Ecco, io credo che Ryan potrebbe seguire un percorso di questo tipo, con però più anni magari passati da coordinatore in qualche squadra che ha un disperato bisogno di aumentare la propria capacità in difesa e di andare a prendere un allenatore con molta esperienza.
Una domanda per Marco, così sentiamo Marco, poi salutiamo anche il nostro Francesco Fele, che è riuscito a unirsi al gruppo, e poi sentiremo anche lui. Marco, ti faccio questa domanda. L'anno scorso i Bills hanno perso i playoff alla 15ª giornata, sconfitta con i Redskins, hanno vinto poi l'ultima partita, hanno chiuso 8-8. Quest'anno sono arrivati a giocarsi con i Dolphins, diciamo, la possibilità di avere ancora una settimana di speranza per quanto riguarda i playoff, hanno perso ai supplementari, e se dovessero vincere l'ultima chiuderanno la stagione 8-8. Allora, io ti voglio chiedere, però, due stagioni in cui un allenatore finisce 8-8 sono così negative da portare al licenziamento?
Ma secondo me, considerando il talento che hanno i Bills, sì, perché non dimentichiamo che quest'anno sono riusciti anche a battere a zero i Patriots a New England, se non sbaglio, e hanno avuto alcune partite molto buone, ne hanno avute alcune pessime, quella di sabato contro i Dolphins l'avevano persa all'inizio, l'hanno riacciuffata, l'hanno quasi vinta, poi l'hanno persa in supplementare con una l'azione chiave, una corsa di 57 yard a Yagi, o come diavolo si chiama, e dopo si è scoperto che erano anche in 10 in campo in quell'azione.
Esatto.
E quindi secondo me Ryan, adesso avete già detto tutto voi sul tempismo del licenziamento, ma a parer mio non dimentichiamo che i Bills hanno l'attacco sulle corse più forte della Lega, e Taylor, adesso al di là del fatto che verrà confermato o meno, comunque non è un malvagio quarterback, e anche la batteria dei ricevitori non è male, quindi secondo me è una squadra che col talento che ha poteva e doveva fare di più.
Benissimo, Francesco, innanzitutto buonasera anche a te, ben arrivato. Faccio a te la domanda che ci è arrivato il nostro ascoltatore da Igor Marini, che via Twitter ci ha chiesto su che allenatore punteremmo noi, in questo caso tu se fossi il general manager dei Bills, e cosa cercheresti come quarterback per l'anno prossimo, nel senso che anch'io sono di quelli che dice che secondo me panchinare Taylor l'ultima giornata vuol dire non concedergli un rinnovo di contratto, comunque non farne di lui il QB del futuro. Secondo te chi potrebbe essere il QB del futuro dei Buffalo Bills? Tipo un Tony Romo? Vediamo se Francesco ci sente.
Scusate.
Ecco, vai Francesco, ci sei. Riprova Francesco. No, ti sentiamo malissimo.
Senti, Gio.
Ecco, adesso bene, prova.
Mi senti, Gio?
Pronto? Sì, Francesco, vai pure.
Ok, allora, ciao intanto Giovanni, ciao a tutti. Sì, io punterei effettivamente su un altro quarterback, perché Taylor non lo vedo all'altezza, anche perché con un quarterback un po' più decente Bills li vedrei bene in alto, perché comunque hanno una squadra bilanciata, hanno un'ottima difesa, quindi quello che manca secondo me è proprio un quarterback. Romo potrebbe essere una valida alternativa, ecco, a meno che insomma non decidano di sceglierne uno al draft, però Romo effettivamente potrebbe ritagliarsi quello spazio che adesso gli viene negato a Dallas, e sì, potrebbe essere un'ottima alternativa, e potrebbe essere quel giocatore che in una AFC che ha una competizione nettamente diversa rispetto alla NFC, potrebbe, è il quarterback che potrebbe far fare il salto definitivo, ecco, diciamo così.
Ok, perfetto Francesco, e quindi possiamo chiudere l'argomento Bills, che non era in scaletta fino a due ore fa, avevamo altro in mente, invece abbiamo inserito proprio per la notizia che ci è appena arrivata. Perfetto, chiudiamo questo primo argomento di questa sedicesima puntata di Scusate il Disturbo, ed arriviamo ad al secondo punto della nostra scaletta, che sono i premi che anche noi vogliamo dare a quelli che sono stati i migliori protagonisti dell'anno nella NFL. E quindi adesso seguiamo la falsariga di quelli che sono poi i reali premi che la Lega dà ai suoi giocatori, e chiederò persona per persona qual è il loro giocatore o suo equivalente, perché ci parliamo anche dei allenatori, preferito per la stagione, con il diritto anche di qualche secondo di spiegazione della propria scelta. Quindi cominciamo da subito, allora cominciamo ovviamente col premio più importante, Most Valuable Player, l'MVP della stagione 2016 NFL per Mauro Lizzotto.
Cioè, vinco io l'MVP? Non ho capito.
Beh, questo del mio cuore di sicuro. Invece tra i giocatori NFL a chi lo daresti?
Io sarei tentato di darlo a Ezekiel Elliott, però credo che a malincuore, credetemi, io penso che sia di nuovo Tom Brady a meritarlo.
Ok, Marco.
Ma anche io la penso come Mauro sul discorso di Brady. Fino alla partita contro Kansas City anche Carr, adesso senza essere tacciato di tifosismo, poteva ambire al premio, al di là del fatto che si sia fatto male, ma quella partita a Kansas City secondo me gli è costato parecchio, quindi Brady mi sa che lo vincerà.
Per Massimo?
Ma io vado un po' controcorrente, anche perché Tom Brady, a parte che è un po' scontato e poi c'ha quella squalifica di 4 giornate all'inizio che non mi piace tanto, diciamo, premiare una persona che ha comunque a torto, a ragione, ha accumulato una squalifica di 4 giornate, e sappiamo che nell'NFL le squalifiche sono abbastanza pesanti. Quindi io il mio premio lo darei come miglior giocatore, lo darei a Matt Ryan, quarterback di Atlanta, perché ha fatto una stagione veramente fenomenale.
Invece Gabriele, chi è per te l'MVP della stagione?
A me piaceva molto l'idea di darlo a Derek Carr, perché sarebbe stato un bel premio per un ragazzo che ha mostrato grandi miglioramenti, soprattutto in sede di draft 2 anni fa non ci si aspettava che potesse essere così incisivo, e ha giocato veramente un'ottima stagione fino all'infortunio. Però escludendo Carr, sono d'accordo anch'io che Tom Brady meriti il premio, obiettivamente ha giocato una stagione straordinaria.
E Francesco? Francesco, sentiamo e non sentiamo, va a momenti.
Mi senti, Gio?
Adesso che strano, sì, Francesco,
che strano, però. Mi senti?
Sì, sì, benissimo. Okay.
Ti dicevo, a livello di bookmaker i favori sono tutti per Tom Brady, però effettivamente grava su di lui il fatto di aver scontato quella squalifica. Non credo che verrà mai dato a Elliott, anche perché è lontano ben 170-180 yard dal record fatto da un rookie running back, quindi magari riuscendo a raggiungere questo record, magari un pensierino si sarebbe potuto fare, però non credo più a questo punto. Sono in salita le quotazioni di Rodgers, naturalmente da tifoso Packers io lo darei a lui, giusto per come sta giocando, però no, anch'io sarei combattuto tra dire Matt Ryan e Tom Brady, però penso che il carisma di Brady insomma sia imbattibile.
Quindi diciamo abbiamo una leggera prevalenza per Tom Brady, io
penso che vada lui.
Ecco, anche Francesco crede che sia Tom Brady. Io spendo invece il nome di Aaron Rodgers, da cui ha accennato Francesco, perché ritengo che quello che sta facendo praticamente giocando su una gamba sia qualcosa di incredibile. Sta letteralmente trascinando la sua squadra, dopo un inizio un po' incerto, ai playoff, quindi quello è la mia votazione. Perfetto, quindi diciamo che siamo più o meno su Tom Brady come numero di preferenze, seguito da Ryan. Coach, miglior coach della NFL 2016, per Mauro Rizzotto.
Ah, Adam Gase, tutta la vita.
Mauro, qual è il record di Adam Gase?
In questo momento 10-5.
No, quello è quello di
Adam Gase, è il primo anno. Esatto, è il primo anno come head coach.
Esatto,
è il primo anno come
esatto,
head coach,
15-5, sì, esatto, corretto. Sì,
è il primo anno come head coach e ha completamente sterzato la mentalità di una squadra che fino all'anno scorso, non dico che era lo zimbello della Lega, perché questo titolo dei Cleveland Browns non si può togliere, però era una squadra che non godeva di nessun tipo di considerazione, neanche dipinta, e lui l'ha completamente rivoltata.
Marco?
Beh, per le stesse motivazioni potrei dire Del Rio. A me piace tanto comunque quello che il lavoro che sta facendo Andy Reid a Kansas City, perché se andiamo a guardare bene coi nomi che ha, sta facendo stagioni veramente incredibile, così come Belici, che è, parliamoci chiaro. Comunque io faccio il tifo per Reid.
Per Massimo invece?
Io sarei per darlo a Jason Garrett, Dallas
Cowboys.
Una grande stagione con un quarterback e un running back rookie.
Effettivamente, e senza un apporto di Dez Bryant come era negli anni passati.
Esatto.
Aggiungiamo anche questo. Gabriele, miglior coach della stagione?
È un ballottaggio per me tra Garrett, per le motivazioni dette poco prima, e Del Rio, perché ha trasformato i Raiders in una contender.
Francesco? Francesco, dobbiamo ogni volta stimolarlo. Poi si sposta. Francesco, ti sentiamo malissimo. In attesa che Francesco entri nel discorso, anche il mio pensiero è anche per me, per Andy Reid, senza dimenticare cosa ha fatto Gase, come ricordava Mauro o Garrett ai Cowboys o Del Rio, ma credo che Andy Reid si confermi davvero una persona che può far trasformare, come si vuol dire, il letame, non diciamo in oro, ma in un materiale molto nobile, visto il lavoro che sta facendo con i Kansas City Chiefs.
Mi senti, Gio?
Adesso sì, Francesco, vai col tuo coach dell'anno.
Sì, anche per me è una chance, quello che hanno detto tutti gli altri, e io direi McAdoo, il coach di New York, dei Giants.
Ok, coach dei Giants, McAdoo, primo anno anche lui come Gase, quindi...
Primo anno, una squadra che sembra disastrata, però un record di 10-5 se non sbaglio, playoff già blindati, e...
insomma,
sì, per me può essere anche lui.
Benissimo, allora... miglior
io me lo ricordo McAdoo a Milano con Meneghin e D'Antoni, ne ha fatta di strada,
ne ha fatta tanta di strada per arrivare a New York a guidare i Giants, e poi questo qua magari in post produzione lo taglio, vediamo un attimo, dai. Va bene,
io stavo per dire che me lo ricordavo ai Lakers con Magic e Karim,
e quindi tu ancora, vabbè, andiamo avanti così. Massimo, no Massimo, Mauro, che mi sono andato in confusione anch'io. Mauro, miglior giocatore d'attacco?
Ezekiel Elliott. Ma solo perché non gli do il rookie dell'anno, che se poi ne parleremo ci arriveremo dopo, ma sì, secondo me il miglior giocatore d'attacco è Ezekiel Elliott, cioè, non dico trascinato da solo, perché non è vero, l'attacco di una squadra che ha stravinto e sta sicuramente convincendo tutta la stagione. Per me non c'è partita, ci sarebbero anche altri nomi da fare, probabilmente gli faranno gli altri amici, ma secondo me Elliott.
Marco?
Io vado con Rodgers, senza troppe motivazioni, quello che hai detto tu prima mi basta e mi avanza.
Massimo?
Io invece vado con Matthew Stafford.
Detroit,
nonostante i Lions non raggiungeranno i playoff, però Stafford sta
perché
sta facendo
Lions
una buona
non
stagione.
Raggiungeranno i playoff?
Perché perderanno contro Green Bay Packers.
Ok, basta, perfetto, se è così non posso dire nulla. Gabriele, per te miglior giocatore d'attacco?
Te lo sto dicendo già da 3 settimane che perderanno,
sì,
l'ultima giornata.
Questo è vero. Gabriele, miglior giocatore d'attacco?
Mi intriga Elliott, però penso anch'io Rodgers, per le motivazioni che hai detto tu poco prima, e perché comunque dopo un inizio difficile di tutta Green Bay ha completamente svoltato la stagione e li sta portando ai playoff sulle ali dell'entusiasmo.
Francesco, stupiscici, miglior giocatore d'attacco?
Io non lo so, perché è difficile come scelta, perché se prendiamo tutti i singoli giocatori che sono stati elencati fino a qui, comunque qualcuno ha dei difetti, nel senso che Brady ha contro il fatto di essere mancato 4 partite, Rodgers ha contro il fatto che non ha tenuto questo andamento per tutta la stagione, idem per quanto riguarda Stafford, quindi se dobbiamo premiare il miglior giocatore offensivo, quello che ha svolto il suo lavoro bene e con continuità, io lo assegnerei a Elliott.
Ok, Elliott per me, invece sto con il discorso dell'MVP per Aaron Rodgers, secondo me è lui quello che è il miglior giocatore di attacco. Passiamo invece dall'altra parte del campo, miglior giocatore di difesa della NFL 2016 per Mauro Rizzotto.
E qui sono abbastanza in difficoltà, nel senso che ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti che mi vengono in mente così, dovendo fare un nome... così a getto, che sicuramente non sarà premiato, quindi lo faccio perché tanto non sarà premiato, è uno che ogni volta che ho visto giocare, ogni volta che ho visto una partita, l'ho visto dominare in un modo o nell'altro, ed è, sarà anche vecchio, sarà tutto quanto, però è Terrell Suggs
Baltimore Ravens. Per Marco Santini, miglior giocatore di difesa?
Beh, io qua vado col tifo più totale e dico Khalil Mack.
Beh, non è neanche poi scontata come risposta, non è un discorso solo di tifo, visto i numeri che sta mettendo a statistica. Per Massimo Foglio invece?
Io invece vado sullo scontato e dico Von Miller.
Von Miller, anche secondo questa stagione si è riuscito a ripetersi nonostante tutti i problemi?
Ma secondo me sì, insomma, secondo me ha fatto un'ottima stagione lo stesso.
Gabriele, per te chi è stato il miglior giocatore di difesa?
Io vado un pochino meno sullo scontato e dico Vic Beasley degli Atlanta Falcons, un giocatore che ha contribuito in maniera importante sul lato difensivo a creare una buona difesa per i Falcons e soprattutto un minimo di, cioè, anzi un minimo, una buona pass rushing che era sempre mancata ai Falcons negli ultimi anni.
E invece per Francesco qual è il miglior giocatore di difesa della NFL 2016?
Sì, anche io ero combattuto se scegliere Beasley, che comunque è il leader dei sack in questa NFL, oppure Mac, però per come è andata la stagione io tenderei a darlo a Mac.
E vi dico che anch'io sono molto molto indeciso tra Khalil Mack e Vic Beasley, perché sono due giocatori che veramente hanno dato fuori delle prestazioni incredibili, quindi non lo so, beh, forse voterei Beasley, ecco, però sono davvero quei voti che dai pensandoci due o tre volte, non così in automatico come per altri ruoli. Perfetto, adesso vediamo ad analizzare, a premiare i cosiddetti giovani, i rookie dell'anno. Cominciamo dal premio forse più scontato che ci sarà quest'anno per quanto riguarda la NFL 2016, rookie d'attacco. Ma Mauro?
Il rookie d'attacco, io dovrei tornare a dire Elliott. Perché non c'è gara, ripeto, non considerando il rookie of the year complessivo che io darei ad un'altra persona. E, dovendo fare un ballottaggio con Elliott, a me è piaciuto molto cosa ha fatto anche Justin Howard, il running back di Chicago,
che abbiamo parlato settimana scorsa delle sue prestazioni, esatto. Che esatto, sono esatto. Statisticamente inferiori a quelle di Elliott, però se potessimo fare una media ponderata per anche, ripeto, la squadra con cui si giochi, siamo su quei livelli. Invece per Marco Santini, che è l'offensive rookie dell'anno?
Ma adesso non so se c'è anche quello overall, comunque io...
No, scusami, l'overall non ce l'ho. L'overall dell'NFL
okay,
non
allora,
ce l'ha, quindi
benissimo. Ok, allora no,
allora,
io vado con
allora,
Prescott.
Se non c'è l'overall anch'io, allora anch'io.
Ho detto prima io.
Allora, se non c'è l'overall io sono d'accordo con Marco.
No, diciamo che Elliott, per quanto sia fortissimo, l'abbiamo visto tutti, però è ovvio e anche abbastanza banale che il suo ruolo sia più semplice, tra virgolette, sempre di quanto possa essere quello che ha fatto Prescott quest'anno da QB, poco considerato. È vero che ha una linea davanti monster come ce l'ha Elliott, però ragazzi, all'inizio sembrava un fuoco di paglia, invece farà 16 partite, non so se ha fatto 33 su 37, qualcosa del genere.
33 su 36 per la precisione.
Ecco, spaventoso.
Quindi abbiamo due voti per Dak Prescott, il voto di Massimo Foglio?
Ma allora, io non ho ben capito, il rookie offensivo, il rookie...
Offensive rookie of the year.
Offensive rookie, quindi
non abbiamo l'assoluto,
detto,
no,
non abbiamo l'overall. Allora mi avete fregato.
Avevamo finito i trofei, mi spiace. Tipografia.
Mi avete fregato perché io avevo i due. Vabbè, comunque. Allora io direi Elliott, perché l'avrei già messo come offensive player of the year e avevo lasciato il posto a Stafford, perché dico, tanto a Elliott ti do già il premio di rookie, e quindi direi che lo darei a lui, anche se menzionerei anche un certo David Johnson, che ha messo in piedi numeri molto interessanti quest'anno.
Gabriele, a chi daresti questo premio? Il tuo voto a chi va?
È scontato darlo a Elliott, secondo me, perché ha giocato una stagione impressionante per quello che riguarda un rookie.
Poi dico un altro nome, non lo vincerà mai, però Jake Conklin di Tennessee, tackle di destra, ha giocato una stagione straordinaria ed è uno dei motivi per cui l'attacco su corse dei Titans è andato così bene. Lui e Lewan hanno formato veramente una coppia di tackle di grande rispetto.
E per Francesco, chi è il rookie dell'anno? Il rookie d'attacco dell'anno, scusate.
Sì, sono d'accordo intanto su quello che ha detto Gabriele, giusto, su Conklin, perché anch'io lo nominai tempo addietro, forse la puntata prima di partire io per gli Stati Uniti, a primi di novembre, per chi erano fino a quel punto i rookie, io nominai proprio Conklin, naturalmente non lo vincerà mai, e non sono sicuro a questo punto che lo vinca Elliott, nel senso che comunque se noi guardiamo quello che ha fatto Prescott, secondo me ha più dell'incredibile rispetto a Elliott, nel senso che Elliott quando è stato draftato si conoscevano già le sue qualità, insomma si sapeva che bene o male avrebbe fatto bene, non certo fino a questo punto, però Prescott venendo da un quarto giro, venendo da un sistema college completamente diverso dalla NFL, non ci si aspettava, e soprattutto io non mi aspettavo una prestazione stagionale del genere, ecco, quindi in base a quello che è stato e in base a quello che è, io direi Prescott, anche se sono sicuro che lo vinca Elliott.
E anch'io do il mio voto a Dak Prescott, perché come detto all'inizio Massimo, come hai ricordato anche te adesso Francesco, non è facile fare il quarterback della NFL, anche se si è bravi a livello college, non è facile. Prescott dimostrò di saperlo fare bene. Ha preso pochi rischi perché questo gli chiedeva il suo coaching staff,
esatto.
La sua media per completo è, diciamo, bassa rispetto a quello che le yard che uno ci può aspettare, però ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto bene, l'ha fatto con precisione, ci ha aggiunto qualche corsa che è sempre utile, quindi per me è Prescott. E invece andiamo col Defensive Rookie of the Year. Mauro, chi è?
Allora, se mi chiedi chi verosimilmente lo vincerà, io credo che lo vincerà Joey Bosa. Se mi chiedi a chi lo darei io lo darei a Jalen Ramsey, che già in un'altra occasione avevo avuto modo di dire quanto mi piaceva come stesse giocando, come si fosse inserito in un ruolo comunque complicato per un rookie come quello del cornerback nell'NFL di oggi. Credo che un outsider potrebbe essere Jones, il linebacker dei Falcons, ma io penso che lo vincerà Bosa. Comunque per me è Ramsey.
Marco?
Sì, direi a fotocopia con quello che ha detto Mauro. Come terzo outsider visto bene la safety di Atlanta, Keanu Neal, che ha saltato le prime partite per infortunio, ma poi il suo impatto si è visto.
Massimo?
Abbastanza scontato Joey Bosa. Io butterei un occhio anche al uomo di linea difensiva dei Jaguars, quello che ha quel nome impronunciabile tipo Ngakoue, che ha fatto anche lui una stagione niente male.
Gabriele?
Vado anch'io a furor di popolo con Joey Bosa, anche se il nome che ha detto che è stato citato prima di Ngakoue è sicuramente un'ottima scelta, però per i motivi simili a Conklin, nel senso che squadra che perde, giocatore magari meno conosciuto, difficilmente potrà essere votato, quindi penso sia scontato Bosa.
E Francesco, per te chi è il miglior rookie difensivo dell'anno?
Bosa.
Tutta la vita, perfetto, voglio un secco, sì. Veloce, anche per me Bosa, perché pur avendo saltato qualche partita di inizio stagione, perché non si metteva d'accordo con i Chargers sul suo contratto, ha dimostrato davvero di essere dominante. Ultimo premio, prima di chiudere le nostre premiazioni, il comeback, quindi premiamo quel giocatore che è stato assente per tutta la stagione scorsa, buona parte della stagione scorsa, che è tornato sui campi e ha dimostrato tutto il suo valore. Mauro?
Secondo me, io ritorno ad essere un po' partigiano, ma il comeback player dell'anno è Cameron Wake. A 34 anni rompersi il tendine d'Achille e ritornare forte quasi ed esplosivo come prima, tirare a casa 11 sec e mezzo e arrivare ai playoff per la prima volta nella carriera, beh signori, secondo me giù il cappello.
Per tutti quelli che non sono addentro, Cameron Wake, defensive end dei,
Miami
Dolphins. Marco.
Ma anche qui sono con Mauro per due motivi. Uno, perché anche io la penso, sono fatto di Wake per l'età e per tutto quello che è successo, e due, perché in poco tempo non mi è venuto in mente nessun altro, sono onesto.
Ok, perfetto. Massimo.
Ma fino a metà stagione io avrei premiato Luck, Andrew Luck, perché va bene, non ha mancato tutta la stagione l'anno scorso, però insomma ha giocato solo 7 partite. Dicevo fino a metà stagione, perché fino a metà stagione sembrava lanciato verso le 5.000 yard come se niente fosse. Nella seconda parte ha avuto un po' di un lieve calo prestazionale, quindi probabilmente raggiungerà le 4.000, poi ha saltato anche una partita. Però questo calo della seconda parte della stagione mi fa andare il piatto della bilancia verso Cameron Wake anche per me.
Perfetto, Gabriele, ti associo o ci tiri fuori un nome diverso?
In generale mi associo, perché le motivazioni per cui dovrebbe vincerlo Cameron Wake sono state tutte corrette. Spezzerei una lancia però a favore di Terrell Suggs dei Ravens, che è tornato da un brutto infortunio al tendine d'Achille e ha giocato una buonissima stagione, non tanto numericamente parlando, nel senso che le statistiche sono, diciamo, nella norma, ma è stato onnipresente in difesa sia a livello vocale che soprattutto contro le corse e in tanti aspetti del gioco.
Francesco, per te invece chi è il comeback dell'anno?
Io invece tiro fuori un nome diverso e dico Jordy Nelson, perché l'anno scorso ha mancato tutta la stagione per l'infortunio per il torn ACL, è tornato quest'anno, è il leader della NFL per touchdown ricevuti, ne ha ben 14, e per quanto possa contare il Pro Bowl è scandaloso che il ricevitore che ha ricevuto il maggior numero di touchdown non venga convocato, quindi non viene convocato al Pro Bowl, bene, ti diamo il comeback player of the year, perché comunque è uno dei migliori ricevitori, no, e non è solo per il fatto di essere aiutato a giocare a fianco ad uno come Rodgers, però Nelson è uno dei migliori ricevitori per come corre le tracce, per come si libera dell'avversario, quindi io il mio nome è quello di Nelson.
Siccome io dirigo e voglio dire tiro fuori qualche soldo in più e faccio due comeback player of the year, non dito all'NFL, e sono d'accordo che Cameron Wake per quello che ha fatto per la difesa, ma dimenticare Jordy Nelson dopo questa annata è veramente difficile, quindi un voto a uno e un voto all'altro, e mettiamo un secondo premio così di nascosto dalla NFL e lo diamo anche a Jordy Nelson. Ok, perfetto.
Ma quando è finito che facciamo la serata di premiazione?
Era questa. Io adesso mando una mail.
No, perché non vedo i giocatori.
Noi facciamo tutto via telematica. Mando una mail con la foto del premio e poi i giocatori spero ci mandi, non so, un ringraziamento, qualcosa. Insomma, vedremo. Ecco. Perfetto, perfetto. Allora, chiudiamo quindi il capitolo dedicato ai premi per la stagione che ormai volge al termine, e arriviamo invece a parlare di playoff, che rispetto alle settimane scorse è un pelo più semplice, perché le situazioni si sono quasi del tutto sistemate, ecco, diciamo, le posizioni, però c'è qualcosa da discutere per quanto riguarda la NFC e per quanto riguarda le posizioni anche nella AFC. Allora andiamo a vedere, come sempre ricapitoliamo com'è la situazione al momento. In questo momento abbiamo Patriots, AFC cominciamo, Patriots numero 1, Raiders numero 2 saltano al primo turno, Steelers numero 3 che giocherebbero in casa contro i Dolphins numero 6 e Texans numero 4 che giocherebbero in casa contro i Chiefs numero 5. Non ci sono altre squadre della AFC che possono qualificarsi ai playoff, quindi queste saranno le 6 che giocheranno dalla seconda settimana di gennaio. Mentre invece dall'altra parte della NFC abbiamo in questo momento Cowboys al numero 1, Falcons al numero 2 che saltano a Wild Cards, a seguire terzo posto per i Seahawks che giocherebbero in casa contro i Detroit Lions e quarto posto per i Packers che giocherebbero in casa contro i New York Giants al quinto posto. Abbiamo ancora a seguire in caccia alla finestra, come vogliamo dirlo, Redskins e Buccaneers, con un discorso di scenario che cerco di riassumervi. I Redskins riescono ad andare ai playoff se vincono e se Green Bay contro Detroit non finisce in parità. Oppure, nel caso che Washington vinca e Green Bay e Detroit finisca in parità, l'unica possibilità che hanno i Redskins di andare ai playoff è pareggiare, Green Bay perdere, Tampa Bay perdere, quindi diciamo che stiamo con la prima possibilità. Una vittoria di Washington e diciamo che li potrebbe portare decisamente ai playoff. Mentre invece per Tampa Bay la cosa è molto più complicata perché serve una vittoria di Tampa Bay, un pareggio di Washington, la sconfitta di Green Bay. Insomma, si fa abbastanza complicata soprattutto su quel pareggio di Washington. Quindi se siete d'accordo, io i Buccaneers li toglierei dal contendere e vi vengo quindi a chiedere, contando che anche i Detroit Lions per andare ai playoff non serve una vittoria, ma come ho detto prima un teorico pareggio potrebbe anche qualificarli, anzi Detroit e Green Bay pareggiando potrebbero qualificarsi entrambi per i playoff alla faccia del biscotto. Tornando a noi, quello che voglio chiedervi è se i Redskins hanno davvero una possibilità di farcela. Ricordiamo che gli basterebbe battere i Giants già qualificati per la postseason. Mauro, tu cosa ne pensi? Siamo partiti prima di qua che non di là.
Sì, siamo partiti prima. No, secondo me non credo che ce la faccia. Cioè, io fondamentalmente credo che vinceranno i Giants e quindi Washington sarà fuori.
Quindi si chiude tutto a prescindere dal discorso. Ecco,
sì, secondo me sì. Vedo Detroit qualificata, un po' per il rotto della cuffia, ma qualificata.
Ma qualcuno che invece pensa che i Redskins ce la possono fare, così, qualcuno si inserisce?
Io.
Ah, tu? Dimmi.
Sì, secondo me i Redskins ce la possono fare. Perché i Giants hanno poco da chiedere all'ultima partita. Sì, potrebbero ancora sperare nel bye, perché se vincessero e i Falcons perdessero sarebbero loro il secondo seed. Però non lo so, secondo me è più semplice, è più facile che a playoff acquisiti tirino un pochettino più i remi in barca e i Redskins abbiano vita un pochettino più facile del previsto.
Francesco, chi voleva entrare?
Sì, sì, io
ecco, no, Francesco, volevo dire, i Packers, visto che tu sei tifoso Packers, possono permettersi addirittura di perdere, essere comunque in se i Packers dovessero perdere con Detroit sarebbero fuori loro dai playoff se i Redskins batterebbero sì. I Giants, quindi insomma è una partita complicata. Ma
a proposito di questo, io volevo entrare per dire semplicemente una precisazione, che la partita di Green Bay e Detroit è stata spostata, quindi
è stata fatta Green Bay, il flex, Detroit, e sarà l'ultima
di... Green Bay e Detroit giocheranno con il risultato di Washington già acquisito, quindi molto dipenderà anche da questo. Se Washington perde, allora è una partita che non ha alcun senso. Se invece Washington vince, allora Green Bay Detroit assume un valore ancora più grande, quindi
e possono fare lo 0-0 di Melina,
possono, sì, o il 2-2 di sì. Svezia Danimarca. Io sono convinto che Washington riesca a vincere, però la vedo molto difficile il pareggio tra Green Bay e Detroit. Io credo che Green Bay ha il momentum dalla sua parte, quindi credo che vada a vincere a Detroit, quindi penso che i Lions siano esclusi.
E volevo chiedere Gabriele, così ci spostiamo un attimo di là, tanto di là la cosa è un po' più tranquilla, perché le posizioni sono, cioè le squadre qualificate sono certe, le posizioni c'è ancora un rimescolamento. Però volevo chiederti, visto che anche tu sei tifoso di una squadra, così a queste sei squadre mancano i tuoi Baltimore Ravens. Cosa è mancato, così brevemente, senza fare un'analisi troppo approfondita, a Baltimore per riuscire a qualificarsi per questi playoff?
Continuità dell'attacco nell'arco delle partite. Fondamentalmente si può riassumere in questo. Abbiamo vissuto una stagione di momenti in cui si alternavano ottimi drive e quindi ottimi tratti di partita, dei momenti in cui invece la squadra era un assoluto pantano, che non funzionava nulla e doveva reggere tutta la difesa. Questo è fondamentalmente. Le altre squadre hanno dimostrato di essere più pronte, più forti di Baltimore, che si trova al posto che merita, cioè non c'è da fare troppe critiche o meno, però questo è. Se non riusciamo a trovare la continuità, non si può andare ai playoff, anche perché si sarebbero poi presi dopo le mazzate.
Tornando nella NFC, stavo guardando un po' le varie combinazioni, mi è venuto lo spunto per farvi una domanda. Allora, in questo momento nella National, l'unica squadra che si cura di saltare il primo turno sono i Dallas Cowboys, 13-2, non possono essere raggiunti da nessun'altra squadra. E invece c'è ancora gara per chi debba saltare il turno di wild card, nel senso, se gli Atlanta Falcons, che giocheranno contro i Saints, vinceranno, avranno di sicuro il posto in, riposeranno nella wild card, giocheranno la wild card, addirittura se possono anche perdere, nel caso però perdessero anche i Seahawks e i Lions, addirittura avrebbero comunque il secondo seed assicurato. Teoricamente anche Seattle può arrivare a quella posizione se dovesse vincere Atlanta a perdere. Allora mi lascia la domanda, che è qualcosa che salta fuori ciclicamente anche tra gli addetti ai lavori, quanto è più o meno utile saltare una partita nei playoff? Io voglio sapere cosa ne pensate voi, perché molti ritengono che non è così utile saltare una partita, perché si perde ritmo e si va a giocare contro una squadra, rimanendo fermi per due settimane, con meno tensione rispetto a una squadra che arriva dalla wild card. Ma voi su questo siete d'accordo oppure ritenete che cominciamo a riposarci e poi vediamo? Marco?
Ma le tesi possono essere entrambe valide, secondo me è molto soggettiva la cosa, dipende da una squadra anche come si presenta a livello di infortuni, e a volte una settimana di riposo alla fine del campionato può essere fondamentale per recuperare le energie. Poi è vero, a volte sono successe sorprese, perché la squadra che viene dalle wild card comunque ha la partita nelle gambe e può prendere di sorpresa gli avversari, ma secondo me, chiedendo agli allenatori NFL cosa preferirebbero fare, secondo me tutti vorrebbero saltare il primo turno e aspettare in casa una settimana di riposo tranquillamente l'avversario che gli si presenterà.
Mauro, tu sei d'accordo?
Sì, secondo me le risposte degli allenatori potrebbero cambiare a seconda del momento, nel senso che, come diceva anche Marco, se c'è qualcuno che ha infortunati da recuperare, magari anche importanti, è chiaro che è ben contento di avere un bye week in più piuttosto che dover giocare un'altra partita. È vero che si perde il ritmo, è vero tutto quanto, però lì allora a questo punto sta anche la capacità dell'allenatore nel mantenere la tensione al punto giusto. Sono abbastanza d'accordo con Marco, cioè potendo scegliere, secondo me in tanti preferirebbero far riposare le proprie truppe per arrivare freschi alle battaglie che contano. È certo che la costruzione del momentum poi può arrivare da parte della squadra, dalla solita squadra che parte da dietro, arriva in rimonta, eccetera, però queste sono cose che non si controllano. In fin dei conti credo sia effettivamente tutto molto soggettivo.
Massimo, tu ti riposi o dici ma no, ma giochiamo, va che rodiamo i meccanismi?
Guarda, io quando sarò capo allenatore dell'NFL sarò ben contento di saltare il primo turno di playoff per riposarmi, per recuperare gli infortunati e anche perché comunque c'è una partita in meno da perdere, nel senso che le partite di playoff non sono mai scontate. D'altro canto però dovrei pensare molto a come tenere, come diceva Mauro, la squadra in tensione, perché tante volte è successo che dopo la pausa arrivassero delle squadre scariche, non pronte per la partita, mentre invece dall'altra parte magari c'era un avversario che era esaltato per aver vinto il primo turno di wild card, magari avendo anche vinto fuori casa, quindi doppia esaltazione, e possono essere situazioni abbastanza pericolose. Quindi diciamo che in linea di massima sarei contento di riposare, però bisognerà fare un po' di attenzione.
Gabriele, metti le cuffie che già hai, già però così dava più l'idea. Perché veniamo un attimo a srotolare la matassa della AFC in questo senso. Abbiamo detto che le 6 squadre sono già qualificate, però c'è ancora qualcosa da discutere per le posizioni. Innanzitutto, Oakland Raiders e Kansas City Chiefs stanno ancora battagliando per la AFC West. I Raiders giocheranno contro, andranno a Denver, i Chiefs andranno a San Diego. Se Oakland dovesse perdere e i Chiefs vincere, i Chiefs vinceranno la conference e quindi saranno la seconda squadra della Lega e quindi salteranno un turno e Oakland andrà alla wild card. I Patriots invece, nel caso di vittoria a Miami, avrebbero sicuramente i Patriots la wild card, il bye al primo turno, possono andare a giocarsi l'home field advantage attraverso tutti i playoff, cioè giocare in casa fino alla finale di conference. Allora, fammi una tua previsione veloce su queste 3 squadre, quindi se chi tra Oakland e Kansas City vincerà la conference e quindi avrà il bye week, e se New England, andando a giocare contro dei Dolphins abbastanza in palla e contando che è una partita relativa, riuscirà a tenersi l'on field advantage.
Domanda difficile, partiamo da New England. Sicuramente il fatto di poter avere l'home field advantage per tutti i playoff è un qualcosa per cui si può lottare, anche e soprattutto perché giocare a Foxborough a gennaio inoltrato non è mai facile per nessuno. È anche vero che i Patriots quest'anno sono 7-0 in trasferta, quindi non soffrono particolarmente giocare in mura nemiche. Può anche essere che in effetti una partitina un pochino più rilassante contro dei Dolphins invece tirati a lucido potrebbero anche prendersela e giocarsela così alla bene meglio. Poi per quanto riguarda invece la AFC West, lì il discorso è molto più delicato, perché Oakland, che ha tenuto la vetta della division per tutta l'annata, sarebbe un peccato per loro perderla e quindi andare poi anche ad avere un percorso di playoff leggermente più complicato, mentre i Chiefs andrebbero a coronare con una vittoria questa grande stagione. È molto difficile fare un pronostico, però dato l'accoppiamento delle partite i Chiefs potrebbero anche farcela a vincere e sfruttare una contemporanea sconfitta di Oakland per andare a vincere la division.
Ok, perfetto, grazie mille, e chiudiamo così questo punto sui playoff, così su questa analisi veloce, perché comunque ripeto, tranne sì, meno male le squadre sono quelle, magari c'è ancora qualche posizione da cambiare. Vi ricordiamo che tutte le partite si disputeranno domenica 1 gennaio, non ci sono partite di giovedì, venerdì, sabato, tutte domenica non c'è neanche Monday Night. Poi dopo vado a rivederlo perché sono sicuro, ma non sicurissimo. E quindi chiudiamo questo punto e passiamo a parlare un po' di NCAA, perché Francesco ci è mancato ultimamente tra vacanze, lavoro e altre cose. Quindi Francesco, allora, cominciamo così, due punti diciamo anche abbastanza veloci, visto che non siamo ancora nel momento di fuoco dei playoff. Allora, prima cosa ti chiedo una piccola analisi, che è poi un po' il sunto dell'articolo che abbiamo pubblicato ieri su Adol Magazine, una piccola analisi dei primi ball giocati. Ho visto che ci sono state partite veramente, permettimi il termine, senza offesa, inutili, anche come punteggio, andamento. E dopo ti faccio una domanda invece un po' più tecnica, però ti lascio parlare un po' prima dei primi ball che si sono disputati dal 17 a ieri praticamente.
Sì, diciamo che in questi primi ball non ci sono state novità eclatanti, nel senso che i pronostici sono stati quasi tutti rispettati. L'unico ball di questi primi che veramente vale la pena di andare a vedere e di raccontare, insomma, è quello tra Houston e San Diego State, che arrivavano a questo Las Vegas Bowl come due delle rivelazioni, diciamo così, di quest'anno. Due squadre complete, due squadre ottime in attacco, Houston ottima in difesa, però con la vittoria di San Diego State per 34-10, Houston ha proprio dimostrato di aver calato, di aver mollato del tutto in quest'ultima parte di stagione. Infatti, se ricordiamo, Houston era candidata addirittura ad un posto nei playoff, poi prima la sconfitta contro Navy, poi la sconfitta contro Southern Methodist, insomma, hanno minato quelle che erano fin lì le certezze dei Cougars. Se poi aggiungiamo il fatto che Houston, prima, alla vigilia proprio di questo bowl, ha visto la partenza di Tom Herman, che è andato ad accasarsi a Texas, ecco che i giocatori hanno perso qualsiasi tipo di motivazione. San Diego State invece si è rivelata un'ottima squadra in attacco, una squadra bilanciata in difesa. Ricordiamo che San Diego State, prima nella NCAA, per turnover creati, ne ha creati addirittura 5 in questa partita contro Houston. Però quello che più mi preme segnalare è il record di Donnell Pumphrey, che è il running back di San Diego State, che insomma, ha battuto un mostro sacro, insomma, come l'ex giocatore dei Badgers, che è Ron Dane, e ha stabilito il nuovo record di yard corsi in NCAA con 6.405, quindi è stato un grandissimo risultato per questo ragazzo, che ha giocato in casa, proprio essendo nativo di Las Vegas, ha giocato questo bowl. Per il resto, tutti i risultati degli altri bowl sono stati rispettati, diciamo, i pronostici. C'è da segnalare la sconfitta di Navy, che arrivava a questo Lockheed Martin Bowl contro Louisiana Tech, alla posizione numero 25 del bowl. Ha perso per 48-45 in una partita divertentissima. Louisiana Tech si è confermata come uno dei migliori attacchi, addirittura è al quarto o quinto posto come attacco in tutta la NCAA, quindi anche questa è una partita da segnalare. Per il resto, pronostici rispettati, come hai detto tu, partite abbastanza inutili, partite addirittura inguardabili a tratti, insomma. Questi primi bowl sono sempre così, insomma. Ci sono le squadre meno conosciute, le squadre che hanno raggiunto il record a malapena valido per i bowl, quindi è normale che lo spettacolo vada un po' incalando, ecco.
Adesso invece ti faccio una domanda a cui voglio coinvolgere poi anche gli altri presenti. Una domanda che è girata molto nei giorni scorsi, perché qualche giocatore tra quelli più quotati, quelli che saranno di sicuro tra le scelte NFL, ha deciso di non giocare il bowl della sua squadra. Non stiamo parlando delle due semifinali, però insomma, uno di questi bowl, per paura di farsi male, dicendo: io non voglio rischiare di farmi male all'ultima partita, perché ne va a rischio la mia carriera NFL. Volevo sapere cosa ne pensavi, Francesco, di questa presa di posizione.
Sì, allora, più che l'argomento di questi ultimi giorni, è un argomento che si viene a creare praticamente ogni anno, perché comunque ogni anno c'è sempre qualcuno dei big, dei futuri big al draft, che non manterrà l'impegno fino in fondo e non andrà a giocare il ball. Quelli i principali di quest'anno sono Christian McCaffrey, running back, la Swiss Army Knife, come la chiamano in America, di Stanford, e Leonard Fournette, che è il running back di LSU, che appunto hanno deciso di non giocare il ball finale in modo da prepararsi per il draft, in modo da non subire infortuni. Diciamo che ci sono varie scuole di pensiero, ecco, di sicuro chi ha preso una posizione e comunque anche intervistato a tal proposito tra gli allenatori del college c'è stato Mark Richt, che è il coach di Miami Hurricanes, che ha detto in questa intervista che secondo lui è una pratica molto triste, che essendo il football un gioco di squadra i giocatori insomma devono stare con i compagni fino all'ultima partita. Ha detto che insomma tutti contano su di te, tu conti su tutti i tuoi compagni, quindi secondo Richt è una mancanza di rispetto in questo senso. C'è da dire che secondo me per quanto riguarda appunto questi nomi che ho citato, McCaffrey e Fournette, ha giocato un ruolo fondamentale il fatto che sia Stanford che LSU non giocheranno dei bowl di prestigio, i cosiddetti New Year Six, quindi è inverosimile pensare che due futuri professionisti come questi due ragazzi avrebbero rinunciato a giocare un bowl, come per dire, un Cotton Bowl, un Orange Bowl, pur di prepararsi al draft. Ecco, questo ora magari per Fournette, venendo da una scuola diversa da Stanford, che ha obiettivi accademici anche un po' diversi, magari il dubbio mi viene, ma su McCaffrey sono assolutamente sicuro che se Stanford avesse giocato uno dei New Year Six sarebbe rimasto a giocare. C'è invece qualche giornalista che ha tirato fuori in ballo il fattore monetario, perché ricordiamo quello che successe l'anno scorso a Jalen Smith, che era una sicura prima scelta, che si ruppe il ginocchio proprio nel Fiesta Bowl, e di conseguenza venne scelto al secondo giro perdendo tanti milioni di garantito, i milioni garantiti che ti danno se vieni scelto al primo giro. Quindi insomma c'è da considerare anche il fattore monetario. Invece tra quelli che hanno fatto eco a Richt, allenatore della NFL, adesso sto parlando, c'è Carroll, che è un altro di quelli che non è assolutamente d'accordo sul fatto che i giocatori lasciano prima in modo da prepararsi all'NFL. Ricordiamo che Carroll è stato allenatore di college, ha allenato USC dal 2001 al 2009 ed ha dovuto lottare contro questa pratica quando a suo tempo Mark Sanchez, che era un giocatore dei Trojans, poi andò al draft. Diciamo che anche Carroll, nell'intervista che gli hanno fatto, ha dichiarato che è consapevole del fatto che è una pratica molto utilizzata al college, ha detto anche di capire le esigenze di questi giovani prospetti e del fatto che si preparino al futuro, ma ha detto comunque di non essere assolutamente d'accordo. Lui ha fatto anche l'esempio del Pro Bowl, perché sta prendendo piega anche questa pratica nel Pro Bowl, nel senso che molti giocatori, considerandolo inutile, non vorrebbero neanche giocarlo, proprio per i motivi citati. Mentre tra i giocatori chi si è espresso in maniera negativa è stato Zeke Elliott, che in alcuni tweet ha scritto che da parte sua lui darebbe qualsiasi cosa per tornare a giocare un'ultima partita con la maglia di Ohio State. Quindi insomma i pareri sono discordanti. Oltretutto c'è il presidente dell'associazione dei giocatori di football, che è Eric Winston, che è l'offensive tackle dei Bengals, che ha detto, ha applaudito, diciamo così, la scelta di McCaffrey e di Fournette. E quindi anche lui insomma l'ha messa sul piano finanziario, nel senso lui ha detto: conviene o no giocare un ball che potrebbe portare ad infortuni e quindi potrebbe portare questi giocatori a perdere soldi? Lui ha fatto l'esempio insomma di Fournette, che essendo secondo lui una top 5 pick, in caso dovesse perdere posizioni per via di un ipotetico infortunio andrebbe a perdere dei soldi, come è successo con Jaleo Smith. Alla fine anche Winston insomma ha applaudito la scelta di McCaffrey e di Fournette, però ha elogiato anche Miles Garrett, che da molti è considerata la scelta numero uno di quest'anno, per il fatto che lui il ball voglia giocarlo. C'è da dire un'ultima considerazione, che è una pratica in uso questa molto tra gli allenatori del college. Infatti, se prendiamo proprio l'ultimo esempio, è stato quello di Tom Herman, come ho detto prima, che ha abbandonato ha lasciato la panchina di Houston proprio alla vigilia del Las Vegas Bowl per andare a Texas. Però per gli allenatori c'è la scusante, diciamo così, che nel caso di coach la situazione è diversa, perché entra tutto il discorso delle scelte, del recruiting, per il fatto che il nuovo allenatore deve avere il tempo di costruirsi come meglio crede la squadra per l'anno prossimo. Deve scegliere personalmente i giovani prospetti in uscita dalle high school, ricordandoci che il primo mercoledì di febbraio c'è il National Signing Day, in cui i migliori prospetti delle high school firmeranno la loro lettera di intenti. Quindi ecco perché è diverso che un allenatore vada prima, perché comunque deve avere il tempo di costruirsi la squadra e di scegliersi i prospetti.
Prima di chiudere l'argomento, Gabriele, un tuo parere su quest'ultimo punto, cioè sul fatto che un giocatore si rifiuti di giocare un ball, come ha detto giustamente Francesco, stiamo parlando di ball di secondo livello, non ci nascondiamo, stiamo parlando di quelli che vanno dal 30 dicembre in poi. Ecco, tu credi, sei d'accordo, proprio un tuo parere spassionato su questa scelta oppure no?
Io penso che avete ragione a dire che sono dei ball secondari, e sicuramente c'è il fattore economico che pesa tantissimo nella scelta di questi ragazzi. Però è anche vero che il football è uno sport in cui gli infortuni sono talmente impronosticabili che il ragazzo può anche saltare il ball e poi farsi male al pro day della sua squadra, piuttosto che al combine, piuttosto che a qualsiasi delle attività che ci sono prima del draft o appena dopo. Cioè, a me, io quando ho sentito questa la notizia che McCaffrey e Fournette non avrebbero giocato il ball, ho subito pensato poi a Dante Fowler, che si è spaccato il primo giorno di training camp. È vero che lui era già stato scelto e quindi aveva il contratto garantito, però in ogni caso è una stagione andata a vuoto per una ex terza scelta assoluta. Io sono per il fatto che si debba giocare la partita, è l'ultima partita dell'anno con la tua squadra, sei praticamente idolatrato dal tuo pubblico che ti ama e ti loda e ti supporta in qualsiasi situazione, e puoi dare un'ultima gioia e puoi toglierti anche tu stesso una gioia personale all'università, perché nulla ti garantisce poi che in NFL avrai successo. Quindi io sono più per concludi l'università nel migliore dei modi, e al massimo giocare magari col freno a mano un pochino tirato, però è talmente impronosticabile il farsi male nel football che appunto uno si potrebbe far male anche in una corsa al pro day.
Ok, perfetto, con il parere di Gabriele chiudiamo l'argomento NCAA e passiamo alla mia rubrica preferita, quella per cui c'è uno studio che dura ore e ore per poterla portare così a compimento, che è quella delle domande a raffica. Siamo riusciti anche per questa puntata a trovare quattro domande, ripeto, risposta veloce, avete a disposizione qualche secondo se volete argomentare, ma non siete obbligati, quindi cominciamo. Mauro, preparati che sei il primo. Prima domanda a raffica: prevent defense oppure no?
Io sono indeciso, perché cioè, non è vero tutto quello che si dice sulla prevent. Cioè, io a volte ricordo di aver visto dei casi. No, non è vero, no, mi sto arrampicando sugli specchi. No, non ricordo di aver mai visto la prevent defense aver successo. No, prevent defense no.
Marco Santini.
No, stasera potevi anche non invitarmi, perché tanto dico tutto quello che dice Mauro, quindi sono d'accordo con lui.
Massimo Foglio.
Anche per me assolutamente no, l'unica cosa che previene la prevent defense è la vittoria.
Questa l'ho già sentita. Gabriele.
D'accordo con chi mi ha preceduto, prevent defense assolutamente no.
Francesco.
Nella maniera assoluta.
Scusate, ma allora faccio uno spin-off non previsto. Ma
allora perché si gioca,
ecco,
la prevent defense? Perché l'hanno inventata?
Allora, sono per il no anch'io, ma se tutti diciamo no e tutti la criticano, perché questi coach NFL dall'alto di mille anni di esperienza combinata nel corso della storia del football, a partire ancora da quando non si chiamava NFL, la continuano a giocare? Cioè, voglio dire, perché l'allenatore dei Ravens, che non è un pirla, permettimi, Gabriele, domenica si è fatto camminare 75 yard in faccia nel giro di un minuto, dando ogni volta cuscini di 8-9 yard? Secondo me questa è una domanda che da non dormire la notte, ragazzi, ve lo dico, da non dormire la notte, perché noi diciamo tutti no, 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 però loro continuano a giocarla. Ma sono questi misteri che ci porteremo con noi in eterno. Seconda domanda raffica, week 17, squadre già qualificate per i playoff, squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione, si fanno riposare i titolari oppure no? Francesco?
Allora, dipende se si tratta di titolari navigati, nel senso di giocatori già esperti, oppure di rookie. Io, per esempio, ti faccio un esempio molto pratico, forse il caso di Green Bay, io, ecco, Rodgers lo farei riposare, Nelson lo farei riposare. Nel caso dei Cowboys io invece non farei riposare né Elliott né Prescott, perché sono comunque dei rookie. Più Prescott lo farei giocare, perché comunque il quarterback come ruolo è diverso dal running back, e essendo dei rookie il quarterback ha bisogno di assaggiare il campo più possibile per imparare sempre di più. Quindi dipende, non lo so, dipende dalla situazione, ecco.
Gabriele?
D'accordo con Francesco. Se i veterani sono abbastanza maturi, cioè da poter riposare, che riposino anche. Se invece sono più giovani, ma non solo rookie, anche primo o secondo anno, è meglio che giochino quella partita.
Massimo?
Ma io sono abbastanza favorevole a far riposare i titolari, tranne che in due casi. Il primo è se l'ultima partita, sì, magari non ha implicazioni, playoff, non dice niente alla stagione, ma se magari contro la mia acerrima rivale, quella della rivalità ultra decennale, magari faccio giocare i titolari lo stesso. La seconda, lo so che sono un povero illuso, io se il mio avversario fosse ancora in gioco per qualche cosa, tipo qualificazione playoff, io sarei per schierare i titolari, per non far torto a quelli con cui ho giocato contro quando schieravo i titolari, perché comunque le partite valevano ancora qualcosa. So che nessuno lo farà mai, però non sarebbe male.
Ma però voglio dire, ti fa tanto onore questa considerazione. Marco?
Ma sì, sono d'accordo con Massimo anche sui suoi le due motivazioni, soprattutto l'ultima molto romantica. Io diciamo che proverei anche la via di mezzo, nel senso che per parecchi ruoli li farei giocare, ma limiterei al limite il numero degli snap, in modo tale da comunque farli giocare, ma non tenerli fuori, perché comunque non dimentichiamoci che per un giocatore alla fine quello che conta è la partita, quindi non giocarla non potrebbe anche non essere la cosa migliore.
Mauro?
Io credo che la risposta a questa domanda sia il motivo per cui la NFL ha pesantemente spostato le gare division alla fine della stagione, proprio per chiudere con qualcosa di più sostanziale in palio, cioè la rivalità tra le squadre divisionali, e togliere ogni possibilità di far riposare titolari o di dover prendere sotto gamba queste partite. Ora, secondo me, fatto salvo tutto quello che hanno detto gli amici e che è tutto sacrosantemente vero, ci aggiungerei anche una cosa in più. Visto questo scenario di rivalità divisionale, se sei i Patriots e dietro a Tom Brady puoi far giocare Jimmy Garoppolo, allora probabilmente posso far riposare Tom Brady. Se invece le scelte che hai a disposizione non sono così entusiasmanti, allora magari sull'altare della rivalità divisionale si sacrifica anche il riposo.
Perfetto, seconda domanda raffica andata, terza domanda raffica, cominciamo con Mauro. Mauro, il nome di un coach NFL sopravvalutato tra quelli che sono in carica e non vale tra quelli licenziati?
Chip Kelly.
Marco?
Sì, Chip Kelly anche per me.
Ok, Massimo Foglio.
Mi avete tolto Fisher, quindi vado con Chip Kelly anch'io.
Ok, Gabriele.
Scusate la poca originalità, ma anch'io Chip Kelly.
Francesco.
Pagano.
Ok, con Pagano, così almeno un nome diverso rispetto a ai nomi precedenti.
Per non dire McCarthy, però mi attirerei le antipatie dei tifosi, okay, degli altri Packers, quindi...
No, Pagano. Fa niente, io adesso edito in post-produzione, farò in modo che la tua frase sia assolutamente contro McCarthy. Perfetto, ultima domanda.
No, io vorrei sentire anche il parere di Giovanni su questa domanda.
Secondo me è molto più Pagano che non Chip Kelly, perché quantomeno Chip Kelly ha un'esperienza NFL inferiore a quella di Pagano, e quindi ritengo che... Esatto. Pagano sia molto più un bust rispetto a Chip Kelly. Poi lo sarà anche Chip Kelly fra altri due anni, se mai resisterà. Però mettendo anche sul piatto della bilancia l'esperienza del coach NFL, secondo me è molto più Pagano che non Kelly. Ok, ultima domanda.
Diciamo anche Marvin Lewis. Va bene, era giusto per rompere le balle.
Sì, non lo so, però sempre stato più simpatico. Vabbè, io... Per precisione devo ancora leggere cosa hanno detto sul coach degli Steelers, che credo sia stato criticato duramente da qualcuno. Devo ancora andare a capire cosa è stato detto, perché pare che...
Se vuoi te lo dico io.
Dimmelo, siamo qua apposta. Dillo a tutti i nostri ascoltatori.
Se quello che ti riferisci su Bradshaw e Tomlin.
Sì, esatto, quello. Cosa ha detto Bradshaw? Allora,
ma Bradshaw ha detto che la settimana scorsa ha fatto un'intervista nella quale ha detto che Tomlin è un discreto allenatore, ma non è un grande allenatore. Se lui deve pensare a un grande allenatore, non gli viene in mente il nome di Tomlin. E diciamo che questa settimana Tomlin ha risposto dicendo che lui è cresciuto da tifoso di Dallas e lui adorava, adesso mi sfugge il nome, solo soprannome Hollywood, un difensore dei Cowboys, e l'ha finita così. Il riferimento non era banale, perché questo giocatore difensore dei Cowboys a suo tempo, negli anni 70, aveva, prima di un Super Bowl, comunque insultato Bradshaw dicendo che era così stupido che non avrebbe potuto indovinare la parola cat, gatto, anche con la C, con già fatte la C e la A, solo, insomma, doveva mettere solo la T, non sarebbe stato in grado. Quindi, okay, con molta, diciamo, ironia, ma gli ha dato una bella legnata.
Davvero.
Gliel'ha toccata piano.
Molto piano. Allora, ultima domanda raffica.
Ultima cosa, volevo a questo punto dire, il mio un po' stupore sarà, perché ne abbiamo parlato prima, che nessuno tra i sopravvalutati abbia citato Rex Ryan. Però,
perché abbiamo detto tra quelli...
Esatto.
Quello in carica, ho detto, e quindi... Si è autoeliminato da solo Rex Ryan nel giro di poche ore. Ultima domanda raffica, che prende spunto da quello che è successo sulla sideline dei Vikings, dove il defensive back hanno deciso di attuare un loro piano nel primo tempo per coprire i ricevitori dei Packers e non seguire cosa hanno detto i coach. Il risultato è stato che hanno preso in faccia 100-200 yard da solo di passaggio nel primo tempo. E quindi la mia domanda, che può apparire scontato, ma fino a un certo punto è: ma coach o giocatori? Mauro.
Ok, comincio io. Mi aspettavo lo snake. No,
anch'io, ma non mi è venuto di farlo.
Ok, no, non è un problema. Io sono d'accordo con te che la risposta è solo apparentemente scontata, nel senso che adoperando il buon senso, la risposta secondo me è chiara, cioè allenatore tutta la vita. Chi sono questi 5 deficienti? Sono panchinati e la prossima volta al loro posto ci sono 5 giocatori della practice squad, eccetera. In realtà, secondo me, la risposta dipende da un'altra domanda: quanto l'allenatore ha l'appoggio della società. Se l'allenatore ha le spalle coperte, allora fuori tutti. Se non ha le spalle così coperte, allora è chiaro che deve pensare anche alla sua sicurezza personale, che si ottiene solo vincendo le partite.
Ma quindi, scusa Mauro, dico in queste parole, visto che stiamo parlando di Zimmer e dei Vikings, secondo te questi giocatori...
Io non ignoro quanto Zimmer abbia le spalle coperte in società, cioè Zimmer può permettersi di fare quello che vuole.
Secondo te cosa farà domenica? Li farà giocare tutti facendo finta di nulla?
Non lo so cosa farà domenica, secondo me ci sarà sicuramente un chiarimento abbastanza, che mi aspetto sia abbastanza furibondo, per cui non lo so, dagli esiti di questo chiarimento dipenderà. Certo, il primo stadio è, scusate, parliamone un attimo. Il secondo stadio dipenderà da cosa si parlano e cosa si sono detti. Comunque, se la domanda originale è stai col coach o stai con i giocatori, io sto col coach tutta la vita.
Marco?
Ma sì, anch'io. Comunque è una cosa strana perché diciamo che a far durare un tempo questa cosa mi sembra obiettivamente troppo. Il fatto che se i giocatori veramente hanno fatto quello che hanno voluto è una cosa gravissima, e mi ha sorpreso la dichiarazione di Zimmer comunque di ieri, che comunque lui dice ha negato che ci sia stata questa insubordinazione, quindi ora si tratta di capire effettivamente, anche come dice Mauro, come stanno le cose veramente all'interno, e non so se lo sapremo mai.
Massimo?
Ma è l'eterna domanda fra quanto un coach può fare quello che vuole, non solo se ha, come diceva Mauro, l'appoggio della società dietro o in quanto ha in mano lo spogliatoio, ma anche quanto diciamo quanto perderebbe nel sostituire i giocatori ammutinati. Perché poi alla fin fine la cosa che conta è la vittoria, e quindi certe volte gli allenatori si trovano a dover, tra virgolette, sopportare dei piccoli ammutinamenti, delle piccole insubordinazioni, guardando, come dicono gli americani, guardando the big picture, e quindi guardando più all'insieme della partita che non... Al momento specifico.
Gabriele?
Sì, scusate, una cosa velocissima. Oltretutto, purtroppo i Vikings per loro sono fuori dai playoff, quindi la domenica prossima Zimmer avrà tutta la libertà di fare quello che gli pare, forse. Se fossero stati ancora in corsa, chi lo sa? Ecco, quello sarebbe stato più interessante.
Gabriele. Sì, no, io parlavo di interventi durante la partita, durante la partita, non della partita.
Sì, oltretutto ci sono anche gli assistant, cioè ci sono anche i capi allenatori,
i
coordinatori della difesa, insomma non è uno solo il comando, è vero, però c'è anche tutta una catena. Prima,
fossi Zimmer, la prima persona con cui me la prenderei sarebbe il mio defensive coordinator.
Gabriele?
Io sto dalla parte del coach, avete spiegato benissimo prima qual è la situazione, adesso noi non siamo benissimo all'interno del sfogliatoio dei Vikings per capire in che modo è maturata, se c'è una mancanza di fiducia, cosa c'è che non va, però io sono del parere che se io sono il coach di una squadra, quello che dico io è legge, cioè... Detto così, suona male, ma è così.
E chiudiamo con Francesco.
Sì, anch'io d'accordo con tutto quello che è stato già detto, anche perché cioè, quello che dice l'allenatore conta, insomma, tu sei un giocatore, devi giocare, devi fare quello che ti dice l'allenatore, a meno che tu non sia un giocatore talmente forte in grado di poter decidere se quel gioco, se quella chiamata va bene o meno, però Il cornerback che insomma con cui Zimmer ha litigato non mi pare fosse il nuovo Charles Woodson, quindi ecco, anche il carisma magari può contare in queste situazioni, nel senso che se io ti chiamo uno schema di gioco e tu sei Tom Brady e all'ultimo me lo cambi senza avvisarmi, cioè ci sta, perché stiamo parlando comunque di un giocatore che ha carisma in campo, che sa muoversi, quindi io sto con l'allenatore, ecco.
Ok, stiamo tutti con l'allenatore, quindi
Ma anche perché poi oltretutto hanno cambiato le cose, sì, ma hanno preso le mazzate, cioè non è che
sì,
dire,
comunque sì, ecco,
hanno,
ecco.
Fatto, hanno fatto le cose fatte bene, no, cioè cornuti pure mazziati, vabbè.
Mazziati.
Perfetto, allora chiudiamo queste quattro domande a raffica, ce le dicevo la conclusione, così siamo al limite dell'ora e mezza, pronostici. Settimana scorsa Massimo e Mauro 3 su 3, complimenti, se siete tutti due qua. Tra il pubblico grazie. Dario Bollini e Giuseppe Perardi 3 su 3, quindi tanti complimenti anche a loro. Arriviamo ai pronostici di questa settimana, cominciamo. I Buccaneers vanno a giocare contro i Panthers, Mauro.
Carolina.
A seguire Marco.
Sì, partita abbastanza inutile, io vado con Tampa Bay.
Quindi con i Buccaneers, Massimo.
Buccaneers anche per me.
Cosa ne pensa Gabriele invece?
Tampa Bay.
Buccaneers e Francesco?
Sì, sì, Tampa.
Buccaneers e Giovanni dice Buccaneers perché sono gli unici che hanno ancora qualcosa da giocarsi e quindi mettono qualcosa di più. Seconda partita. Partitone adesso, è Giants che vanno a Redskins, Mauro.
Ah, io l'ho detto ancora prima, vince New York.
Quindi Giants per Mauro, per Marco, scusami.
Sì, anche per me vinceranno i Giants, è vero che non hanno molto più da chiedere, ma è una partita molto sentita e c'è il duello Norman-Beckham da vedere.
E per Massimo invece?
Secondo me vincono i Redskins.
Quindi Redskins per Gabriele.
Giants.
Per Francesco.
Redskins.
E anch'io dico Redskins in questo caso. Ultima partita, che allora sono andato a controllare per sicurezza. Tutte le partite si giocano domenica. 9 alle 7, 5, 6 alle 10 un quarto e una invece sarà il Sunday Night, che abbiamo ricordato prima tra Packers e Lions, quindi domenica tiratore incredibile di football. Stiamo dicendo ultima partita, ultimo pronostico, i Packers che vanno a Lions, Mauro.
Pensavo che 6 partite alle 10 e un quarto non si vedano da un sacco di tempo.
Guarda, sarà contento Scott Hanson che ha qualcosa da far vedere.
Sì, esatto. Secondo me vincerà Green Bay.
Poi, invece per Marco?
Sì, Packers anch'io.
Per Massimo?
Packers, ovviamente.
Per Gabriele?
Packers.
Per Francesco?
Pareggio.
Il famoso pareggio.
Pareggio così passano i Buccaneers. No. Green Bay.
E io invece dico Lions, perché secondo me può essere la spesa della giornata. Perfetto. Siamo appena sopra l'ora e mezza, speriamo di non avervi annoiato. Quindi vado velocemente a chiudere, quindi ringrazio Mauro Rizzotto.
Grazie a voi e buon anno a tutti.
È vero che noi ci sentiamo l'anno prossimo. Marco Santini.
Esatto, la battuta ci sentiamo tra un anno, l'hai già fatta tu, quindi saluto tutti quanti.
Poi Massimo Foglio.
Grazie, un saluto a tutti, all'anno prossimo.
Gabriele Balzarotti. Non c'è più Gabriele, creduto nel finale mi è creduto Gabriele.
No, ci sono, ecco, grazie mille.
Perfetto.
Ho spento il microfono, pardon. Grazie mille, ci vediamo nel 2017.
E Francesco Fele.
Grazie Giovanni, ciao a te, ciao a tutti.
E si chiude quindi così la 16ª puntata di Scusate il disturbo, ultima nel 2016, assolutamente non ultima per quanto riguarda la stagione NFL, ci saremo anche martedì prossimo e stiamo lavorando su una grande sorpresa che coinvolgerà soprattutto gli amici milanesi per i playoff. Stiamo lavorando e prossimamente sapremo dirvi di più. Quindi da Giovanni Ganci i miei ringraziamenti per averci ascoltato per quest'ora e mezza. Buona serata per quanto riguarda noi o buon momento in cui ci ascoltate. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutti.